Questa è American Life, Carver Springsteen, poesie, storie e canzoni. E io sono Fabrizio Coppola. Per un paio di settimane, esattamente per 10 puntate, vi accompagnerò in un viaggio nella poetica di questi due straordinari narratori. Raymond Carver, scrittore conosciutissimo per i suoi racconti e meno noto per le poesie, che sono altrettanto significative. E Bruce Springsteen, che non ha bisogno di presentazioni. La puntata di oggi, la prima, si intitola My Hometown, da dove sto chiamando. Se a ciascuno di noi venisse rivolta la domanda: che vita vorresti vivere, quella di Raymond Carver o quella di Bruce Springsteen? Credo che nessuno avrebbe dubbi. Qualche anno fa, durante un festeggiamento alla Casa Bianca, introducendo il boss, Barack Obama disse: I am the president, but he's the boss. Io sono il presidente, ma lui è il boss. Nel marzo del 1976, mentre si preparava alla pubblicazione della sua prima raccolta di racconti, vuoi star zitta per favore, Carver dichiarò fallimento e il giorno stesso della pubblicazione si presentò dal giudice per difendersi dalle accuse di frode per ottenere un sussidio di disoccupazione. Prima di salire nell'auto dei due amici che erano passati a prenderli, perché loro non avevano neanche più una macchina, la moglie prese una copia del libro e disse che l'avrebbe mostrata al giudice, in modo che capisse che quell'uomo, suo marito, Raymond Carver, aveva delle prospettive. Per nessuno dei due la strada verso il successo è stata una strada facile. Se dalla metà degli anni 70 Springsteen si esauriva mentalmente e fisicamente nelle ormai leggendarie maratone live di più di 3 ore, in un periodo in cui una causa legale con il suo ex manager gli impediva di tornare in studio per registrare il seguito di Born to Run, e tra l'altro se vi capita di vedere su YouTube qualche filmato di quest'epoca vedrete un ossesso, un uomo realmente posseduto, un uomo in fuga dai suoi demoni personali che, invece di cedere alle droghe, come accadeva spesso nell'ambiente del rock in quegli anni, decideva di prostrarsi fisicamente sera dopo sera, sera dopo sera. In quello stesso periodo Raymond Carver, la seconda metà degli anni 70, aveva già un matrimonio alle spalle con 2 figli e stava cominciando a vedere i primi segni del successo. Erano stati anni molto duri nei quali Carver aveva fatto ogni tipo di lavoro possibile e aveva passato le notti alla macchina da scrivere e anche alla bottiglia, a dir la verità. E in un'intervista, in diverse interviste, ha confessato di aver iniziato a dedicarsi ai racconti perché non aveva molto tempo per scrivere, perché erano una forma che gli permetteva di mettere a frutto il poco tempo che aveva da dedicare alla scrittura. E una volta ottenuto il successo, entrambi hanno cercato di allontanarsene il più in fretta possibile. Quando nel 1983 Raymond Carver ottenne il Mildred and Harold Strauss Award, concesso soltanto ai prosatori, si mise subito al lavoro su 2 raccolte di poesie. Sebbene gli agenti e gli editori gli chiedessero altri racconti o perlomeno un romanzo, un'idea con la quale si è trastullato a lungo ma che non realizzò mai. E Springsteen invece, dopo aver ottenuto il successo planetario con Born in the USA nel 1984, finito il tour mondiale, si è dedicato a un disco intimista che raccontava impietosamente la fine del suo primo matrimonio con Julian Phillips. Dopodiché si lanciò in un nuovo tour dove si presentava sul palco con una giacca rosa, una mise piuttosto diversa da quella muscoli e sudore e jeans e working class che aveva contraddistinto il tour di Born in the USA. Big old beauty. Papà si chiamava Clevy Raymond Carver. In famiglia lo chiamavamo Raymond e gli amici lo chiamavano C.R. Io fui chiamato Raymond Clevy Carver Jr. Quel Junior lo odiavo. Quando ero piccolo papà mi chiamava Frog, ranocchio, che andava bene. Più tardi però, come tutti quanti in casa, prese a chiamarmi Junior. Continuò a chiamarmi così fino a che ebbi 13 o 14 anni e annunciai che non avrei mai più risposto se mi avessero chiamato in quel modo. Allora cominciò a chiamarmi Doc. Da allora e fino alla sua morte, il 17 giugno del 1967, mi chiamò Doc. Oppure semplicemente figliolo. Quando morì, mia madre telefonò a mia moglie per darle la notizia. Io ero lontano da casa a quell'epoca, sospeso tra due vite, a cercare di iscrivermi a un corso per bibliotecari dell'Università dell'Iowa. Quando mia moglie rispose al telefono, mia madre disse tutto d'un fiato: «È morto Raymond!» Per un momento mia moglie pensò che mia madre stesse dicendole che ero morto io. Poi mia madre precisò di quale Raymond stava parlando e mia moglie disse: «Grazie a Dio, pensavo che stessi parlando del mio Raymond». A piedi, a forza di passaggi e a bordo di carri merci vuoti, papà si era trasferito nel 1934 dall'Arkansas allo stato di Washington, in cerca di lavoro. Non so se stesse inseguendo un sogno quando prese la via per lo stato di Washington. Ne dubito. Penso che non sognasse molto. Credo che stesse semplicemente cercando un lavoro stabile e una paga decente. Un lavoro stabile era un lavoro sensato. Per qualche tempo andò a raccogliere mele e poi approdò a un posto da muratore sulla Grand Coulee Dam. Dopo che ebbe messo da parte qualche soldo, comprò un'auto e tornò in Arkansas per aiutare i suoi, i miei nonni, a prepararsi per il trasloco a ovest. Mi disse più tardi che laggiù stavano morendo di fame e che non era solo per modo di dire. Fu durante quel breve periodo in Arkansas, in una cittadina chiamata Liola, che mia madre incontrò papà su un marciapiede mentre lui stava venendo fuori da una bettola. Era ubriaco, raccontava lei. Non so perché gli permisi di rivolgermi la parola. Aveva gli occhi lucidi. Avessi avuto una sfera di cristallo. Si erano incontrati una volta sola, un anno prima o giù di lì, a un ballo. Lui aveva avuto altre ragazze prima di lei, mi diceva mia madre. Papà ha sempre avuto qualche fidanzata, anche dopo sposati. Ma lui è stato il primo e ultimo. Non ho mai avuto un altro uomo. Non mi sono persa niente. Furono sposati da un giudice di pace il giorno in cui partirono per lo stato di Washington. Questa ragazza di campagna, alta e robusta, e questo bracciante convertito alle costruzioni. Mia madre trascorse la prima notte di nozze con papà e i suoi, tutti accampati sul ciglio della strada, in Arkansas. A Omak, nello stato di Washington, papà e mamma abitavano in un posto non molto più grande di una baracca. I miei nonni abitavano alla porta a fianco. Papà lavorava ancora sulla diga e più avanti, quando quelle turbine enormi producevano elettricità e l'acqua si estendeva per 100 miglia fin dentro il Canada. Là, nella folla, ascoltò Franklin Delano Roosevelt che tenne un comizio nel cantiere. Non parlò mai di quei poveracci che erano morti per costruire la diga, diceva mio padre. Alcuni amici suoi erano morti, gente dell'Arkansas, dell'Oklahoma, del Missouri. Trovò poi lavoro in una segheria nell'Oregon, una piccola città lungo il fiume Columbia. Io sono nato lì. E mia madre conserva una foto del mio papà, in piedi davanti al cancello della fabbrica, mentre orgogliosamente mi sostiene davanti all'obiettivo. La mia cuffietta è storta e sta per slacciarsi. Lui ha il cappello tirato sulla fronte e mostra un largo sorriso. Stava andando al lavoro o aveva appena finito il turno? Non importa. In ogni caso, aveva un lavoro e una famiglia. Erano i suoi anni verdi. Nel 1941 ci trasferimmo a Yakima, nello stato di Washington, dove mio padre andò a lavorare come affilatore in segheria, una specializzazione che aveva imparato a Clatskanie. Quando scoppiò la guerra, fu dispensato dal servizio militare perché il suo lavoro era considerato necessario per lo sforzo bellico. C'era domanda di legname rifinito da parte dei servizi militari, e lui manteneva così affilate le sue seghe che le si sarebbe potuto usare per radersi i peli di un braccio. Dopo che papà ci ebbe condotto a Yakima, portò anche i suoi nello stesso quartiere. Verso la metà degli anni 40, il resto della famiglia di papà, suo fratello, sua sorella col marito e zii, cugini, nipoti, con la maggior parte delle loro famiglie e anche gli amici, si era trasferita dall'Arkansas. Tutto perché papà era venuto per primo. Gli uomini andavano al lavoro a Boise Cascade, dove lavorava mio padre, e le donne inscatolavano mele nei conservifici. E così in poco tempo, secondo mia madre, sembrò che tutti se la passassero meglio di papà. Tuo padre non riusciva a mettere da parte un soldo, diceva mia madre. Aveva le mani bucate. Era sempre lì che si faceva in quattro per gli altri. La prima casa in cui mi ricordi con chiarezza di aver abitato, al 1515 di South 15th Street a Yakima, aveva il cesso di fuori. La sera di Halloween o qualunque altra sera, così per scherzo, i ragazzini del vicinato, ragazzini di 10 anni o poco più, portavano via il nostro cesso e lo lasciavano vicino alla strada. Papà doveva trovare qualcuno che lo aiutasse a riportarlo a casa. Oppure i ragazzini prendevano il cesso e lo sistemavano nel cortiletto di qualche altra casa. Una volta gli diedero addirittura fuoco. Comunque, la nostra non era l'unica casa col cesso esterno. Quando fui abbastanza grande da essere consapevole di ciò che facevo, tiravo sassi contro gli altri cessi appena vedevo che qualcuno ci entrava. Questa cosa la chiamavamo bombardamento dei cessi. Dopo un po', tuttavia, tutti quanti passarono al cesso in casa e improvvisamente il nostro rimase l'unico cesso esterno di tutto il quartiere. Ricordo la vergogna che provai il giorno in cui il signor Wise, il mio maestro delle elementari, mi riportò a casa da scuola. Gli chiesi di fermarsi davanti alla casa prima della nostra, dicendo che abitavo lì.
My little sister's in the front seat with an ice cream cone. My mom's in the back seat sitting all alone. So my pa steers her slow out of line for a test drive down Michigan Avenue. Now my ma, she fingers her wedding band and watches the salesman stare at my woman's hand. She's telling us all about the break he'd give us if he could, but he just can't. But if I could, I swear I'd know just what I'd do. Now, Mr. Day, the lottery I win, I ain't ever gonna ride in no used car again. Now, the neighbors come from near and far as we pull up in our brand new used car. I wish you'd just hit the gas and let out a cry. Tell them all again, kiss our asses goodbye. My daddy sweats the same job from morning to morn. Yeah, I walk home on the same dirty streets where I was born. Block, I can hear my little sister in the front seat blowing that horn. The sounds echoing all down Michigan Avenue. Now, Mr. Day, my number comes in. I ain't ever gonna ride no used car again.
Insomma, cessi esterni, macchine usate, il proletariato americano, la povertà, l'imbarazzo della povertà, la vergogna della povertà. Carver che da piccolo finge che casa sua sia un'altra. E Springsteen che in questa canzone che abbiamo appena ascoltato, Used Cars, che fa parte del suo bellissimo disco Nebraska del 1982, un disco acustico, in cui racconta questo quadretto familiare. Con tutta la famiglia riunita per l'acquisto di una nuova macchina usata, di una brand new used car. E sembra, questa canzone sembra un ritornello con quattro parole semplicissime, sembra fare a pezzi l'idea stessa del sogno americano. Quando canta, "Now Mr. The Day The Lottery I Win, I Never Gonna Ride No Used Car Again." Il giorno in cui vincerò alla lotteria, non me ne andrò più in giro su una macchina usata. Ecco, per affermare che l'unica possibilità di affrancarsi da una condizione sociale disagiata risieda nella possibilità di vincere la lotteria, per dire questo bisogna aver smesso di credere al sogno americano, alla possibilità che ognuno ce la faccia da solo e per se stesso. In questa canzone, nelle prime strofe di questa canzone, devo dire che Springsteen gioca molto a fare il Carver, perché è proprio un racconto minimalista, ricco di dettagli, veramente anche stupefacenti, se vogliamo. La prima strofa si apre con questa immagine: My little sister is in the front seat with an ice cream cone, my mom's in the back seat sitting all alone. La mia sorellina è nel sedile davanti con un cono gelato, mia madre è sul sedile posteriore, seduta tutta sola. Ora, come vedremo nello sviluppo della canzone, a quanto pare il narratore non è in macchina, anche se racconta la scena come se fosse nella macchina, quindi questo può voler dire il desiderio inconscio di non essere lì o di allontanarsi da lì. Va avanti e dice: My past years are slow out of the lot for a test drive down Michigan Avenue. Mio padre guida lentamente fuori dal parcheggio per il test guida lungo Michigan Avenue. Michigan Avenue doveva essere la Main Street, la strada principale di questo sobborgo. E poi qui c'è una scena bellissima. Now mama, she fingers her wedding band. Mia mamma giochicchia con la sua fede nuziale. And watches the salesman stare at my old man's hands. E guarda il venditore, il salesman, che a sua volta osserva le mani di mio padre, che sono sul volante. Quindi in macchina c'è anche il salesman, il venditore sarà sul sedile anteriore, tra la sorellina e il padre. E la cosa interessante di questa scena, secondo me, è lo stratagemma che Springsteen usa per farci assaggiare la tensione che c'è in quella macchina. La madre giochicchia con la fede e guarda preoccupata il venditore, che a sua volta è preoccupato, perché chissà se sa guidare bene quest'uomo. E il venditore, he's telling us all about the break it give us if he could but he just can't, ci sta dicendo tutto dello sconto che ci farebbe se solo potesse, ma non può. Well, if I could, I swear I know just what I would do. Ah, se solo potessi, saprei cosa fare. E un'altra frase chiave nel testo di questa canzone. La scena va avanti. The neighbors come from near and far. I vicini arrivano da vicino e da lontano. Appena ci fermiamo nella nostra nuova macchina usata. I wish it just hit the gas and let out a cry and tell them they can all kiss our asses goodbye. Vorrei soltanto che schiacciasse sull'acceleratore, si mettesse a urlare e mandasse tutti a quel paese. E adesso vorrei chiudere questa prima puntata di American Life leggendovi ancora qualcosa di Carver. Prima vi ho letto un brano tratto da Vita di mio padre, che è contenuto in Raymond Carver, Voi non sapete che cos'è l'amore, saggi, poesie e racconti, traduzione di Riccardo Duranti e Francesco Durante, Minimum Fax. Mentre adesso vi leggo qualcosa da quest'altro libricino di Minimum Fax, Raymond Carver, Niente trucchi da quattro soldi, consigli per scrivere onestamente. Prima però volevo aggiungere un altro paio di cose. La prima è che per ogni puntata sceglierò delle musiche di sottofondo di un compositore diverso, e oggi abbiamo iniziato alla grandissima, direi, con Ry Cooder. E la seconda è che ogni puntata si chiuderà con l'interpretazione di un pezzo di Springsteen da parte di un altro artista, e oggi, anche qui, direi che partiamo molto bene con una versione di Mansion on the Hill da parte dei National. Comunque, torniamo allora a Carver. Come vi dicevo, vi leggo questi due estratti. Il primo si intitola Si scrive quello che si è. Come scrittore sono senza dubbio un prodotto degli eventi che mi hanno formato. Certe esperienze hanno avuto su di me un'influenza molto profonda e duratura. Ma chi può dire che tipo di cose avrei scritto se non avessi vissuto la vita che ho vissuto, visto e considerato che avevo una tale voglia di scrivere? Sono sicuro che avrei trovato comunque qualcosa di cui parlare. E poi c'è quest'altro. Il tempo è poco. Fondamentalmente non mi interessa molto la poesia che parla solo di frutta e belle scenografie. Mi interessa la poesia che affronta questioni più ampie, questioni di vita e di morte, ecco. È il problema di come comportarsi a questo mondo, di come andare avanti a dispetto di tutto quello che ci accade. Perché il tempo è poco e l'acqua si sta alzando.
Mansion on the hill.